la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, venerdì 27 marzo, buongiorno da Chiara Brilli, il bello della diretta, apriamo la nostra newsline questa mattina, intanto avendo già in studio Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Avendo invece qualche problema di collegamento con il LAMMA, Giorgio, ma noi siamo preparati, ce le facciamo da sole le previsioni.
Assolutamente, stavo già guardando su internet se ci sarà del sole oppure se continuerà questo inverno prolungato.
Inverno prolungato, allerta di codice giallo per rischio valanghe valida per le prossime ore dopo le ultime nevicate che hanno interessato in particolare le Apuane e l'Appennino toscano. Vedremo se recupereremo il LAMMA, anche perché di venerdì fa un certo comodo, insomma, avere anche una tendenza per il fine settimana.
Assolutamente, uno vuole fare dei piani.
Esatto. Hai sentito uno spot, non so se ci hai prestato attenzione, un po' diverso dal solito, perché era uno spot venuto dal passato ci porta però nel futuro, ci porta alla festa dei 50 anni di Controradio. Verrai?
Verrò, ci sarò e insomma non potrei mai mancare quella sera.
Era uno spot che riproporremo anche nell'arco della giornata di maratona di diretta 7:19 e 30 che faremo il 31 marzo, giorno proprio del 50esimo, che festeggeremo con tutti i canoni del caso, anche contro canoni, diciamo, per il perfetto stile Controradio. Ma abbiamo Daniele Grifoni dall'AMMA che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che per quanto riguarda la giornata di oggi, mattinata avremo ancora cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso, in realtà anche per parte del pomeriggio, e non si esclude ancora nella giornata di oggi qualche debole nevicata sull'Appennino fiorentino, ma soprattutto su quello aretino, oltre i 600-700 metri di quota. Per quanto riguarda poi i venti, saranno generalmente ancora moderati settentrionali, mari mossi sotto costa, molto mossi a largo, temperature massime in contenuto aumento rispetto a ieri. Dalla sera comunque sono attese ampie schiarite e questo preannuncia poi un miglioramento deciso per la giornata di domani, quando ci saranno condizioni cielo sereno su tutta la regione. Farà più freddo al mattino, ci saranno anche le locali gelate nelle pianure più interne della regione. E per quanto riguarda i venti, saranno ancora settentrionali moderati su arcipelago, costa e province meridionali, deboli altrove. Per domenica, diamo uno sguardo anche alla domenica, è previsto un aumento della nuvolosità senza precipitazioni, avremo un cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con temperature massime comunque in calo proprio per la copertura nuvolosa. I venti saranno moderati dai quadranti orientali. Con questo è tutto.
Grifoni, giusto un accenno all'inizio prossima settimana, poi ne parleremo più approfonditamente domenica con Jimmy.
Ma diciamo che per quanto riguarda la prossima settimana è previsto l'arrivo di un nuovo impulso di aria più fredda nella giornata di martedì, in particolare già nella seconda parte di lunedì. Questo potrebbe determinare di nuovo dei rovesci e ancora nevicate su rilievi a quota relativamente bassa.
E niente, tocca ancora tenere il cambio stagione fermo lì, insomma, abbiamo capito. Grazie a Grifoni, grazie all'AMMA, buon lavoro, buona giornata, una breve pausa e torniamo con voi.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20:45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio: Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20:45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme. Controradio.
nostro Giorgio Bernardini è già qui con noi, perché poi scalderemo i motori per un 25 novembre al mese. Torniamo, Giorgio, questo mese con, diciamo, il tema dei temi.
Sì, doverosamente, insomma, quello del consenso è sicuramente il tema dei temi che ci riguarda tutti, e che ancora una volta, e per questo ti ringrazio per avermi coinvolto quest'anno in questa trasmissione, riguarda ancora di più ovviamente gli uomini. Quindi, insomma, è un tema che sento particolarmente, anche rispetto al limite di questa proposta di legge di cui poi parleremo, e sostanzialmente anche rispetto agli orizzonti che riguardano il soggetto e l'oggetto nell'azione, insomma, penale.
È vero, l'avvocata Amelia Vetrone ci aiuterà in tutto questo, tra poco ci raggiungerà. C'è chi ci scrive rispetto allo spot pre-newsline che abbiamo mandato in onda in vista dei 50 anni di Controradio. Buongiorno, la voce nello spot è forse di Frank Alabastro, l'unico DJ con l'effetto sasso frasso. Questo effetto non lo conosco, sono sincera, ma abbiamo la conferma, sì, era la sua voce. Abbiamo detto dello sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, delle testate cartacee online, agenzie di stampa, emittenza nazionale, oggi che tornano a scioperare per il rinnovo del contratto scaduto da 10 anni. Come abbiamo ribadito, l'emittenza radio TV locale non si inserisce in questa mobilitazione contrattuale, perché il nostro contratto scadrà a fine anno, dicembre 2026, tra l'altro è considerato un po' la sorella minore, diciamo, dei contratti giornalistici per tutele sia economiche che, diciamo, di dignità. Ma ribadiamo i principi alla base dello sciopero indetto oggi dalla FNSI: essere pagati in modo dignitoso dentro e fuori le redazioni non è un privilegio, dovrebbe essere, e lo è in Costituzione, un valore sociale e anche una garanzia per l'utenza, per il pubblico.
Assolutamente, ti ringrazio, anche se diciamo la sorellanza minore non prevede, ti ringrazio per sottolinearlo. Io invece faccio parte anche di quell'altra sponda di cui stai parlando, ed è bello sentirne parlare in questo modo e con questa chiarezza, perché noi siamo bravissimi, almeno ci proviamo, a raccontare quelli che sono le tutele mancate degli altri, e spesso, insomma, siamo un po' più disattenti rispetto a quello che succede nel nostro settore. Non è un bel sentirsi bene spesso.
No, lo spirito di solidarietà poi nella categoria di coscienza anche del valore del nostro lavoro deve essere sicuramente rianimato da un punto di vista anche sindacale. Ma veniamo ad una mobilitazione invece che si è svolta ieri a Firenze. Lo facciamo con una notizia di richiamo sulla Nazione. Luisa Via Roma, primo sciopero dei lavoratori, protesta davanti al negozio. Domenico Guarino ha intervistato proprio a conclusione del presidio Yuri Vigiani della Filcams CGL.
Il presidio, nella sua drammaticità delle cose, è andato bene, c'è stata un'alta adesione sia allo sciopero sia al presidio stesso di fronte al negozio. Noi eravamo tutti lì riuniti perché nella giornata di ieri sono scadute le misure protettive che impedivano ai vari creditori dell'azienda di poter aggredire l'azienda. Da oggi queste protezioni non ci sono più e siamo in questo momento in una sorta di limbo, in quanto l'azienda ha annunciato la volontà di andare verso un concordato liquidatorio, che tradotto vuol dire la cessazione delle attività lavorative per come le conosciamo e la reazione di una bad company e new company. E quindi noi eravamo lì per protestare contro questa scelta, perché secondo noi ci sono ancora le possibilità di un proseguo delle attività per oltre le 200 persone attualmente impiegate. Se noi stiamo a quello che ci viene raccontato ai tavoli ultimamente, la composizione negoziata non doveva aver problemi, in realtà non è andata a buon fine. Se guardiamo alle risposte che l'amministratore delegato ci fornisce anche attraverso i suoi comunicati stampa, e quindi risposta alle nostre preoccupazioni e non ai tavoli, sconfessa quello che ci dice ai tavoli. Non più tardi lunedì mattina ci dice che la sua volontà è quella, appunto, di andare verso un concordato liquidatorio. Attraverso la stampa invece veniamo a sapere, lo stesso amministratore delegato dice che i soci ci potrebbero ripensare e immettere capitale. Quindi noi chiediamo chiarezza, perché le due cose non possono essere assolutamente concomitanti.
Chiarezza innanzitutto, informazioni insomma univoche rispetto a un futuro quanto mai incerto e che segna anche un vero e proprio campanello d'allarme.
Sì, importante. Chiarezza forse è la parola chiave di tutta questa vicenda, perché all'inizio degli anni 2000 eravamo pronti diciamo a fare quello che facciamo spesso con Prato a Firenze, ovvero insomma sottolineare l'unicità e l'anticipazione rispetto anche a quello che era un mercato. Luisa Via Roma è stato un punto di riferimento per molti, perché per primo nel mondo della moda, in Europa sicuramente, ha incentivato un modello di vendita sulla rete che è stato diciamo anche portatore di grande ricchezza, e quindi eravamo pronti a sottolinearne le qualità positive. Quindi si spera che ci sia altrettanta chiarezza nel capire qual è il futuro, insomma, anche questo eventuale tiremola dei soci, perché è molto molto importante anche in questo momento di crisi della moda cercare di capire quali sono le soluzioni per i lavoratori che hanno sorretto tutto questo, e sono tantissimi, abbiamo sentito.
Crisi e lavoro, le paure dei toscani, l'apertura del Corriere Fiorentino di oggi, a partire dalla ricerca del CESVOT condotta negli ultimi 12 mesi, giovani e donne più penalizzati, timori oltre che per la situazione economica anche per il numero crescente di conflitti, notizia che potete ritrovare anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Foto notizia del Corriere invece riguarda la bufera Prato Calcio, la moglie esonerata, fa causa al marito, dunque un nuovo capitolo in questi giorni frenetici per quanto riguarda il Prato Calcio, e l'ex presidentessa è intervenuta ieri, licenziata per questioni personali. Allora, proseguono a suon di colpi di scena queste vicende che a questo punto si fanno veramente scontro anche a livello relazionale.
Sì, uno scontro che è stato reso pubblico ieri da Asma Ghacem, perché ha spiegato che da insomma parte sua non esisteva alcuna motivazione tecnica come era stata addotta dal nuovo presidente del Prato per la sua rimozione. Va da sé che insomma, per chi ascolta, il nuovo presidente del Prato è suo marito, e quindi insomma è chiaro che non è una situazione semplice, è molto difficile, lo sappiamo tutti, quando le questioni relazionali si mischiano col lavoro, ma in questo caso la bomba è esplosa sul fatto che la vicenda riguarda un po' tutta la città, perché non solo il Prato Calcio è coinvolto, ma anche un'intera tifoseria, ma un'intera cittadinanza che in questi ultimi anni si era si era appassionata anche alla figura di Asma Ghacem e alla sua conduzione, diciamo, e adesso questo deflagrare di questa vicenda insomma prende tutte. È molto bello quando succedono queste cose per un giornalista, perché ha tanti alleati, bello intendo dire insomma dal punto di vista del lavoro. Gli alleati sono i cittadini che insieme a te indagano, cercano di capire, insomma ricevo un sacco di chiamate da quando mi occupo di questa vicenda da qualche giorno.
Perché dobbiamo dire, ora ci aspettiamo altri colpi di scena sicuramente, abbiamo detto anche la motivazione ufficiale che è stata portata avanti dal marito e dalla società inerente il percorso rispetto alla progettualità del nuovo stadio, ma la città ha fatto sentire che questa cosa insomma ha destato sconcerto e tuttora è poco comprensibile.
Hai descritto tutto perfettamente. Voglio sottolineare che la motivazione, per così dire, ufficiale resta ufficiale, perché in sostanza la verità è che il marito di Asma Ghacem, Politano, ieri ha ribadito che le ragioni sono quelle, quindi insomma anche per sottolineare, però lei poco prima, durante una conferenza stampa di cui oggi i giornali rendono conto, aveva detto esattamente il contrario, che il motivo di questa separazione era da ricercarsi all'interno della coppia. Lei ovviamente non ha voluto dire di più di questo, ha chiesto rispetto insomma per il loro privato, però il confine fra pubblico e privato si è molto allentato nel momento in cui la cittadinanza ha una domanda di verità anche su quello che sta succedendo.
Sono molto curiosa, non ci siamo mai occupati della tifoseria del Prato Calcio, ma a capire poi magari nei prossimi giorni lo faremo. 8:18 minuti, tra poco torneremo occupandoci di Sollicciano.
Deja mi respirar. Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Minuti, siamo ancora in Newsline, non temete, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma valeva la pena aspettare per affrontare un tema, Giorgio, che spesso trattiamo solo quando c'è la cronaca di mezzo. Parliamo degli istituti penitenziari, tu ci racconti praticamente abbastanza quotidianamente ciò che sta avvenendo nel carcere della Dogaia, che è un deterioramento di una situazione che il procuratore sta facendo emergere sempre di più.
Sì, le sue indagini sono stupefacenti da tutti i punti di vista, perché quello che emerge è la situazione di un carcere che, nonostante due maxi interventi di centinaia di agenti, continua ad essere un carcere collaborato dove entra e esce droga in qualsiasi modo, dove entrano e escono cellulari, videocellulari, insomma router. È veramente una cosa impressionante, non si capisce qual è il livello di penetrazione. L'ultimo episodio che mi viene in mente, qualche giorno fa, un detenuto che è stato preso in massima sicurezza a fare una videochiamata. Capite che cosa vuol dire tutto questo?
E che poi, no, fermando poi o scoprendo un tassello, subito se ne modifica un altro per aggirare quello che è stato il limite o la scoperta fatta.
Esattamente, con metodi rudimentali. Per esempio, sempre negli scorsi giorni, il procuratore Luca Tescarelli ha scoperto che un ragazzo da fuori con una fionda e una lenza riusciva a far passare della droga attraverso le inferriate, ma anche con un significato più ampio, per concludere, rispetto alla, proprio al, diciamo, motivo reale della domanda che stavi facendo, ovvero che, nonostante vengano cacciati i presunti, chiamiamoli boss, che diciamo trafficano droga all'interno del carcere, poi si ricreano sempre nuove squadre di persone che, diciamo, riprendono il controllo del crimine, ma succede con una velocità di cambio settimanale addirittura.
Una rigenerazione criminale costante che stiamo raccontando. Invece su Sollicciano vogliamo accendere un microfono su una situazione emblematica all'interno degli istituti penitenziari e strutturali, che è il sovraffollamento che alimenta violenza, e questo viene sottolineato anche dall'Ordine degli Psicologi della Toscana. Noi siamo in collegamento con il consigliere Andrea Piazzoli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Piazzoli, qual è la fotografia che ci restituite rispetto a questa condizione, in particolare per il penitenziario fiorentino?
Allora, diciamo che in generale, anche in questo caso, i dati cosa ci dicono? Ci dicono che c'è un aumento progressivo di suicidi, di psicopatologie che si generano all'interno di questi contesti. Sicuramente serve, per riuscire ad avere un carcere che sia davvero riabilitativo, che dovrebbe essere la sua funzione costituzionale, servirebbe investire sul lato della prevenzione e non cercare di gestire solo l'emergenza, che tra l'altro costa di più. Quello che dovremmo fare sicuramente è cercare di investire da un punto di vista di supporto psicologico all'interno di questi contesti, cercare di aumentare i costi letto o comunque garantire delle condizioni di vita minime che evitassero di arrivare a queste situazioni. È una cosa fattibile, proprio perché appunto investire in prevenzione è meglio rispetto che gestire l'emergenza.
Piazzoli, perché oggi, perché in questa fase voi sollevate questa questione che pare strutturale anche, no? Nell'allarme reiterato che da fuori e da dentro il carcere noi sottolineiamo e cerchiamo di costruire anche degli spazi con le associazioni che, come Pantagruel per esempio, no? Che si occupano di sostegno.
Assolutamente, come ordine delle psicologi abbiamo sempre lavorato in questa direzione, nel senso che ovviamente quando escono dei dati e c'è un dato concreto che dimostra quanto effettivamente potremmo incidere positivamente in un contesto, allora ha senso esprimersi e cercare di far sentire la propria voce su un tema che effettivamente, come dire, ci dà molto margine per poter fare qualcosa di positivo in termini di benessere per le persone.
Grazie al consigliere Piazzoli dell'Ordine degli Psicologi della Toscana per essere stato con noi, Giorgio Bernardini. Tutto questo rientra anche un po' però tristemente nella dinamica di pressione, richieste agli organi preposti, al Ministero, la possibilità di avere risorse che però non arrivano e rischia di rimanere però ripiegato su se stesso senza soluzioni e strumenti.
E così è una grande frustrazione, anche perché non possiamo dimenticare in che punto della storia siamo a margine, alla fine di un tentativo di riforma della giustizia che riguarda tutto questo, che però probabilmente per stessa missione dei promotori del sì non rispondeva a questo tipo di problemi, o almeno insomma non riusciva a rispondere immediatamente, mentre c'è assolutamente, non vorrei che, ecco, questo è un messaggio importantissimo, non vorrei che rispetto alla bocciatura di una riforma di questo genere si accompagnasse il messaggio che non ci sono delle cose urgenti da fare per riformare la giustizia, in particolare come spesso accade tutto quello che riguarda appunto i carceri. Le carceri sono delle città dentro le città che spesso non vediamo e che dobbiamo imparare a conoscere. Purtroppo quel che davvero non funziona è tutto il sistema che diciamo così dal Ministero della Giustizia porta fino a quello che a proposito di Costituzione dovrebbe essere garantito anche come dignità, eppure non lo è.
Un ultimo messaggio, ti chiedo di rispondere in pochissimi secondi perché siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Ci scrivono: ma dopo Delmastro, sentita la cronaca pratese, non sarà il caso di chiedere un cambio del DAP e fare una pulizia nel corpo di vigilanza? Quello che si scopre dalla cronaca è sintomo di una grande corruzione interna anche nel sistema.
Ci sono indagini in questo senso, risponderò molto velocemente. Luca Tescaroli ha fatto di tutto, ha scritto al governo, insomma ha messo in piedi tutte le iniziative possibili. Si accompagna alla domanda che mi facevi prima, Chiara, anche a quella che fa l'ascoltatore. Purtroppo la cinghia di trasmissione anche col DAP è molto molto lenta e molto rallentata e purtroppo ancora nulla sta cambiando.
8:29, tra poco la linea al GR di Popolare Network, poi torniamo in studio per un 25 novembre al mese senza consenso e stupro, la mobilitazione contro il DDL. Buongiorno, rimanete con noi.
Delle 8:30. Donald Trump ha esteso di altri 10 giorni la sospensione degli attacchi contro gli impianti energetici in Iran, affermando che la trattativa con Teheran sta andando molto bene. È l'ennesima giravolta del presidente americano che solo poche ore prima aveva affermato di non essere sicuro di voler trattare con la Repubblica Islamica. Intanto nell'area del Golfo continuano ad ammassarsi truppe e mezzi statunitensi. Sul fronte interno crescono i malumori tra i repubblicani, mentre i democratici chiedono un'indagine per insider trading per capire se dietro l'ondata di scommesse che accompagna le decisioni di Trump sulla guerra ci siano speculazioni finalizzate ad avvantaggiare uomini e società legate alla presidente degli Stati Uniti. E intanto nel Golfo proseguono gli attacchi incrociati. Israele nella notte ha detto di aver compiuto un vasto bombardamento su Teheran. Tel Aviv sta continuando a colpire anche il sud del Libano. Poche ore fa ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti che vivono a sud del fiume Zarani, situato a circa 50 chilometri dal confine con Israele. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sui paesi del Golfo e contro le principali città israeliane. Il presidente del Senato La Russa torna a difendere Daniela Santanchè, che Meloni ha fatto dimettere da ministra del turismo. Ho dovuto parlare io con lei e la cosa mi ha pesato, ha detto La Russa. Non c'erano ragioni giuridiche per le dimissioni, ma lo ha fatto per il partito. La Russa conferma dunque che c'è una guerra in Fratelli d'Italia e che lo scontro è ai massimi livelli, anche istituzionali, da una parte lui, il presidente del Senato, dall'altra Meloni, la presidente del Consiglio. Stefania Craxi questa mattina, in un'intervista, dopo essere diventata capogruppo al Senato per Forza Italia, al posto di Gasparri, afferma: rivendico la mia battaglia per il sì, confermando che le ragioni della guerra in Forza Italia sono dovute alle critiche a Tajani di non aver fatto abbastanza nella campagna elettorale per il referendum perso per Craxi. Poi Craxi nega che Marina Berlusconi abbia preso l'iniziativa di cambiare il gruppo dirigente, ma è stata la stessa figlia di Berlusconi ieri a dire il contrario, ossia che vuole un rinnovamento in Forza Italia. Nel mirino c'è proprio il coordinatore Tajani. Oggi scioperano i giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale. La protesta, spiega l'FNSI, è contro la chiusura da parte degli editori della FIEG alle richieste avanzate dal sindacato al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da ormai 10 anni. Richieste che riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi. Sono le 8:34, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Baldarno e Arezzo. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, rallentamenti tra Lastra, Signia e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Darsena Toscano Est e Livorno per lavori. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze, via del Motrone, chiusa per lavori alla rete idrica tra via Pratese e via Cecchi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30, SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana. È questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Cinni Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership, un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, chiesa cattolica, cristianesimo protestante, ebraismo e islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze, ingresso libero fino esaurimento posti, info zenfirenze.it. Controradio.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, torniamo negli studi di Controradio, lo facciamo con un 25 novembre al mese, visibile anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali. Ben ritrovato a Giorgio Bernardini.
Buongiorno.
Come anticipato, senza consenso e stupro, Giorgio, la mobilitazione contro il DDL Buongiorno è il tema di questa puntata.
Sì, un tema fondamentale, come già anticipavamo prima. Ovviamente ricordiamo che questa modifica del codice penale, appunto presentata dalla senatrice Giulia Buongiorno, è volta a riformare il reato di violenza sessuale, introducendo il modello di dissenso. Questa è una cosa molto importante, molto detto anche il modello tedesco, al posto di quello basato sul consenso esplicito. Va da sé, mi fa piacere dirlo ancora di più perché sono un uomo, appunto, che la norma è contestata per il rischio di vittimizzazione secondaria, ovviamente, ma soprattutto per aver spostato il focus dalla mancanza di consenso alla necessità di dimostrare il dissenso. Parole molto semplici formule che nascondono dietro ovviamente quelli che sono i maggiori problemi e i drammi causati dalle vicende di cui ci dovremo occupare culturalmente e dunque con il più alto grado della cultura, ovvero l'espressione della legge, che facciamo difficoltà ad affrontare proprio in questi giorni rispetto a queste proposte.
Tematica che affrontiamo con la nostra ospite in studio, che salutiamo, l'avvocata Amelia Vetrone, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie davvero per la sua disponibilità, con lei affronteremo sia il lato legislativo che tutta quella che è la mobilitazione, anche sensibilizzazione e informazione. Mi conferma, avvocata, che in questo momento anche far capire ai cittadini e alle cittadine è importantissimo.
Sì, è importantissimo perché questa norma, questa modifica è una modifica sostanziale, in quanto determina delle grandissime complicazioni anche a livello giuridico della probabilità del reato in aula. Quindi mai come adesso la realtà giuridica delle aule e la realtà, diciamo, giornaliera si unisce, perché diventa un unicum che va a incidere direttamente sulla vita di tutte le persone che potrebbero trovarsi a vivere delle situazioni di violenza.
E approfondiremo tutti questi aspetti, però come da diritto un 25 novembre al mese si apre con una pillola introduttiva che ha un valore educativo questa volta particolarmente importante. Stiamo parlando del contributo di Alessia Dulbecco, la nostra pedagogista, nostra dico perché è collaboratrice ormai di un 25 novembre al mese dall'inizio della sua ideazione, che recupera anche il valore positivo del consenso. Sentiamo.
Consenso è una parola che usiamo spesso, ma che continuiamo a fraintendere. Non è un caso che quando lo scorso anno si è cominciato a proporre di modificare l'articolo 609 bis, inserendo in modo esplicito il concetto di consenso libero e attuale, abbiano cominciato a circolare online meme, battute, immagini solo in apparenza ironiche. Quell'ironia infatti non è neutra, serviva ancora una volta a ridicolizzare un diritto e a far sembrare eccessiva una richiesta molto semplice, che il corpo di una persona non è mai dato per disponibile in automatico. Il punto però è che il consenso non riguarda solo la legge. La legge interviene quando qualcosa è già accaduto, però prima c'è tutto il resto, cioè la dimensione sociale, educativa, culturale, le relazioni. È proprio lì che il consenso viene spesso banalizzato, come se fosse una sorta di ostacolo al desiderio, una procedura fredda, qualcosa che toglie spontaneità ad un rapporto. In realtà è vero il contrario, il consenso non impoverisce le relazioni, le rende più chiare, più giuste e quindi anche più abitabili da tutte le persone coinvolte. Prima ancora di essere un sì o un no, il consenso infatti è uno spazio di relazione, è la capacità di riconoscere il proprio corpo, i propri confini, i propri desideri, imparando anche a nominare il disagio, un dubbio, un cambiamento di un'idea. Per questo al consenso ci si educa fin dalla prima infanzia, nel modo in cui insegniamo ai bambini e alle bambine che il loro corpo appartiene solo a loro, che esistono dei confini, che nessuno può invaderli e che anche loro devono imparare a rispettare quelli degli altri. È su questa base che poi crescendo si costruisce poi la capacità di stare in relazione, per esempio, con un partner. Se oggi nelle modifiche al disegno di legge l'attenzione al consenso affermativo viene meno, questo non racconta solo una scelta normativa, racconta anche e soprattutto la resistenza di un immaginario che continua a considerare secondaria la libertà di dire sì o di cambiare idea. È anche qui che il tema si fa davvero politico e collettivo. Ogni arretramento sul consenso rivela, prima ancora che un limite della legge, un problema culturale.
Più chiaro di così, la verità è questo, la dimensione è ancora doppia e purtroppo ci ritroviamo nello stesso schema, cioè dal basso, dalla proposta educativa che abbiamo così ben ascoltato fino ad ora, viene una esigenza di diffondere una cultura del consenso per rendere abitabili e chiare quelle relazioni. Dall'alto viene una resistenza, viene un conservatorismo, che è un conservatorismo della legge in questo caso. E a questo mi voglio riagganciare, perché prima l'avvocata Vetrone ha detto una cosa molto importante sulla probabilità, perché il nostro sistema giudiziario si fonda su un sistema, ma adesso l'avvocata mi correggerà, che prevede la formazione della prova nel dibattimento, ovvero durante il processo. Attenzione, quando uno si sente dire, lo diciamo anche agli ascoltatori, ma io ho le prove, i PM hanno le prove di questa cosa, no? Perché lui ha fatto questo, lei ha fatto questo. No, non è così, le prove si formano durante il dibattimento e questo forse è il punto più importante.
Sì, è proprio questo il punto più importante, perché la probabilità del reato può avvenire attraverso un'affermazione, o meglio una realizzazione e ricostruzione dei fatti. attraverso un consenso che deve essere libero, attuare ed esplicito, è possibile capire se c'è stato o meno una volontarietà dell'atto sessuale, facendo riferimento appunto alla norma che andavamo ad analizzare. Sul modello del dissenso invece questo non avviene, perché in una situazione di pericolo è difficile che una persona possa esprimere una volontà contraria, perché, come ci insegna la casistica, molto spesso la vittima del reato non ha le potenzialità per rispondere affermando in senso negativo una non volontà. È più semplice provare la volontà di una persona che invece quello che non vuole, in quanto in quei contesti di violenza, e faccio l'esempio più diciamo pratico, quando una persona vive, si trova a essere aggredita per strada, è difficile che possa dire no, non voglio, perché è chiaro che teme per un bene superiore che quello per la vita. E tra l'altro la letteratura scientifica, ma ripeto anche la casistica, ci insegna che esiste il fenomeno del freezing, per cui la vittima è incapace di rispondere. Ma questo non solo nella violenza da strada, tra virgolette, perché poi la violenza si divide in domestica, da strada e sul lavoro. Chiunque si trova in una
psicologica che un po' insomma le abbraccia tutte, diciamo, comunque quasi sempre presente in questi casi.
Quella è una costante di tutte quante. Però la violenza di per sé comporta una mancata autodeterminazione della persona, e in questo caso non può dire non voglio, perché non è nelle possibilità di esprimerlo.
Certo. E allora tutto questo ci fa porre una domanda che è all'origine: ma come mai c'è stata questa modifica in corsa, a partire da invece da un equilibrio politico che era stato trovato? Che risposte vi state dando come giuriste?
Ma come giuriste, per noi questa è più che altro una situazione assurda, perché c'è una Cassazione che ha lavorato anni su casistiche purtroppo frequenti, dove abbiamo potuto analizzare come fosse importante l'espressione del consenso, ma non solo come consenso, ma che questo consenso debba avere queste caratteristiche fondamentali: la libertà, deve essere esplicito e deve essere attuale, perché deve perdurare per tutto il periodo dell'atto, non soltanto in una fase di essa, cioè deve essere sempre possibile tornare indietro. Quindi questa modifica sorprende perché comunque la collega Buongiorno è anche lei, fa parte di un'associazione che si occupa della violenza di genere, ed è sicuramente qualcosa che non trova riscontro, anche perché l'Italia è già stata condannata dall'Europa. Dopo la sentenza Talpis contro Italia, c'è stata, da dove poi nasce il codice rosso, c'è stato un avvertimento dalla parte dell'Unione Europea che ci stava dicendo: voi state negando l'accesso alla giustizia alle vittime di genere. In questo senso noi stiamo facendo degli ulteriori passi indietro, quindi anche quel po' che si era riuscito a concretizzare col codice rosso sta tornando indietro, perché non abbiamo la possibilità con questo modello del dissenso di garantire una tutela alle vittime di violenza, perché, ritornando al discorso della probabilità del reato all'interno delle aule giudiziarie, oltre al fenomeno che comunque anche oggi non è del tutto così assente della vittimizzazione secondaria, abbiamo proprio l'ipotesi di non riuscire a provare che quella persona non voleva quell'atto, perché non era incapace di esprimere un dissenso. Ma se io non lo posso esprimere, come posso provare che non volevo? E quindi, anche volendo richiamare l'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, che fa riferimento alle circostanze di luogo e di tempo, non è possibile arrivare a una tutela della vittima, anche perché la Convenzione di Istanbul si basa sul modello del consenso, quindi diventa un ossimoro richiamarla su questa riforma.
Tutto questo apre tantissimi cortocircuiti e anche derive di possibile scoraggiamento delle donne nel denunciare.
Sì, questo è un vero peccato, insomma, è ovvio che non devo essere io a dirlo, però la cosa che più mi sorprende di tutto questo discorso è che provavo a proiettare le parole dell'avvocato Vetrone su una violenza subita da un uomo, e sarebbe esattamente la stessa cosa. Semplicemente per una donna si fa questa sottigliezza, questo cambio, diciamo così, di paradigma. Al contrario, è una cosa devastante. Mi auguro, rispondendo anche alla tua domanda, che non sia una diminuzione di una questione così tanto politica, nel senso che ci riguarda tutti, della polis, ha una diminuzione partitica, quindi che per mettere qualche bandierina, ma non lo so, ovviamente è un dubbio, anche su quelli che sono gli steccati attuali, diciamo, della conformazione politica, allora qualche partito o qualche persona possa cercare di arretrare un po' ideologicamente rispetto a un tema che, come abbiamo capito, non solo ci riguarda tutti, ma ci condanna anche appunto dal punto di vista globale, come diciamo.
Giorgio, ma dal punto di vista maschile, no? Vi sentite maggiormente difesi da questo depotenziamento del consenso? Cioè, perché in una diseducazione generale dal punto di vista relazionale, il capire se una donna dà il suo consenso o meno viene mossa, no? come scusa, come pretesto per poi agire. Ultimo è un caso di cronaca che è avvenuto a Pisa, che è stato denunciato nei giorni scorsi da parte di una giovane. L'uomo si è difeso affermando che la vittima aveva dato il suo consenso. Poi c'è da vedere appunto il come e in quali modalità
e la
probabilità, appunto.
No, non ci sentiamo difesi, ci sentiamo offesi, perché sembra che ci si debba dare uno spazio di manovra per i nostri istinti. No, la risposta è molto secca.
Amelio, però tutto questo è oggetto anche di dibattito all'interno del non solo della comunità di genere, insomma, ma all'interno proprio del dibattito pubblico, perché non si capisce qual è stata la finalità, o forse la si capisce quando si guarda anche l'atteggiamento politico, soprattutto del fronte maschile, rispetto a questa modifica.
Sì, questo è oggetto di dibattito che è iniziato già il 15 febbraio, che non è una data casuale, nella Casa delle Donne qui a Firenze, per esempio, dove abbiamo trattato con tutte le associazioni che si occupano di queste questioni questa riforma ipotetica, speriamo che rimanga tale. Per quanto riguarda invece il livello nazionale, io stessa sono andata il 28 febbraio a Roma, dove c'era una mobilitazione nazionale che ha riguardato non solo i centri antiviolenza, però c'erano anche i sindacati, perché ricordiamoci che la violenza di genere è presente anche nei luoghi di lavoro ed è quella violenza ancora non disciplinata, che quindi rimane vuota e priva di tutela, per cui diciamo che il dibattito è un dibattito molto acceso, molto frequente, che continua nei vari luoghi, quindi sia all'interno delle associazioni di settore, diciamo, quindi quelle giuridiche, ma anche e soprattutto fuori, di divulgazione in tutti i luoghi pubblici che possono trovare uno spazio, un accoglimento, come stiamo facendo anche oggi, per riuscire a far capire e a sensibilizzare come può cambiare questo reato, perché poi non è soltanto la violenza sessuale del 609 bis, perché noi ci stiamo focalizzando su questo articolo, però i reati di violenza sessuale sono dal 609 bis seguenti, riguardano anche quella di gruppo. Allora, se io non riesco a esprimere il consenso quando sono uno ad uno, diciamo, nella violenza di gruppo, come posso dire, come faccio a esprimere un dissenso quando sono sola o solo con tante persone intorno? Quindi questo modello travolge e, secondo me, questo è un mio parere personale, depenalizza il reato di violenza sessuale in maniera bianca, nel senso che non riuscendo più a provarlo in aula non arriveremo più a condanne, non arriveremo più a nulla, quindi è come legittimare un comportamento perché fondamentalmente non lo riusciamo a dimostrare in aula.
Siamo verso la conclusione di questo focus, diamoci delle prospettive anche di analisi e di scenario prima di affrontare l'ambito giuridico con Giorgio. Condivido un'ipotesi politica: un governo post referendario depotenziato continuerà su questa strada, secondo te?
Probabilmente sì, dal mio punto di vista, perché ha bisogno, soprattutto in vista delle elezioni politiche, di segnare degli steccati e appunto di mettere quelle bandierine. Potrei sbagliarmi, ma credo che sarà molto più proiettato post referendum a eliminare le persone che non sono state all'altezza, ma a, diciamo, cercare di conformare un messaggio di resistenza, insomma, al conservatore, ecco, molto conservatore.
Avvocata Vetrone, quali sono i margini per poter arrestare tutto questo?
Beh, questo siamo ancora in fase, diciamo, di discussione al Senato, quindi se ci fosse volontà politica saremmo ancora nei termini per poter modificare tutto. Basterebbe ritornare alla vecchia disciplina che era stata firmata, diciamo, sottoscritta anche da più partiti politici alla Camera, e quindi quello poteva essere già dove si riprendeva il modello del consenso, perché poi in fondo è un esercizio tra virgolette di copia, nel senso che il consenso nelle sue determinazioni, il modello del consenso e il consenso stesso come deve essere descritto, ce lo dà la giurisprudenza dopo una casistica ormai di anni, quindi non era difficile, diciamo, capire quale doveva essere. E c'è l'Europa che ci sta dicendo: dobbiamo andare verso il modello del consenso, perché è l'unica forma che può essere, può trovare un'applicazione reale.
Una curiosità, ma nei paesi intorno a noi come funzionano queste cose?
Allora, diciamo che levato il modello della Germania, però la maggior parte dei paesi europei hanno già un modello del consenso. Questo perché la Carta di Istanbul è stata da tempo un indice che ha indicato qual era il modello da seguire. Io prima citavo l'articolo 36 della Carta di Istanbul e quello è un articolo che ci fornisce, oltre a, diciamo, dare delle indicazioni generali, ma anche il contesto fattuale, quando indica le condizioni di luogo e di tempo, perché proprio il consenso è l'unica cosa che ci può dare la sensibilità di ripercorrere il fatto storico e capire se c'era una volontà in quell'atto, in quella condotta.
Ci scrivono un estratto di un messaggio: manca proprio la base culturale su cui ragionare, è inutile fare legge quando la società ti spinge verso il maschio alfa. Ma insomma, è un tassello di una riflessione più ampia che in qualche modo abbiamo toccato. Ci daremo appuntamento con un 25 novembre al mese nella puntata, naturalmente, di aprile, ringraziando l'avvocata Amelia Vetrone per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Grazie Giorgio. Ci rivediamo a un 25 novembre, ci risentiamo quotidianamente per aggiornamenti su tutta la cronaca e la politica locale, ma la conclusione, come sempre, affidata con un quadro complessivo da un punto di vista giuridico all'avvocata Marina Capponi del Foro di Firenze, scrittrice. Sentiamo.
Il tema del consenso e del dissenso non è una pura questione linguistica. Per il diritto ogni espressione è frutto di un'attenta valutazione e da questo percorso definitorio passa la codifica nell'immaginario collettivo di cosa realmente sia uno stupro. La Convenzione di Istanbul prevede come elemento essenziale nel reato di violenza sessuale l'assenza di consenso, che deve essere sempre dato quale libera manifestazione della volontà della persona, ma solo alcuni paesi in sede di ratifica hanno adeguato la disciplina nazionale a questo chiaro principio, e fra questi non vi è l'Italia. Infatti l'articolo 609 bis qualifica lo stupro in relazione all'uso della forza, della minaccia, della coercizione o dell'abuso. È la giurisprudenza della Cassazione che ha valorizzato il consenso esplicito, affermando testualmente che nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto, salvo prova contraria, e che può essere manifestato in ogni momento, anche dopo un iniziale consenso. Ora nel DDL la trasposizione di questo principio è stata radicalmente stravolta, abbandonando il modello del consenso in favore di quello del dissenso. Il nuovo testo mette al centro il principio della volontà contraria e quindi scarica sulla donna l'onere di provare di avere dissentito e per soprammercato in maniera percepibile dall'aggressore, e la volontà contraria deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto. Altri stati hanno modelli diversi. Il modello francese, il più diffuso, recentemente modificato dopo il caso Pellicot, definisce lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso espresso della persona, riconoscendo che l'assenza di opposizione non equivale a consenso, mentre nel modello tedesco la rilevanza penale della condotta si fonda sul mancato rispetto dell'opposizione altrui, che dovrà essere manifesta e comprensibile per l'aggressore. In altre parole, si passa dalla necessità di esprimere la volontà di compiere l'atto sessuale a quella di dover esprimere la non volontà di compierlo. Non vi è dubbio che dietro a queste norme ci sono culture giuridiche diverse che valorizzano più o meno la libertà femminile come limite, come scelta incondizionata ed attuale, e valorizzano l'educazione a prestare attenzione ai segnali, anche non verbali, che vengono dai corpi, il che vuol dire educare alle relazioni rispettose. Ora corriamo il rischio di tornare alla vis grata puelle della cultura romanistica patriarcale, che giustificava la violenza per superare la naturale ritrosia delle fanciulle, e si lascia largo spazio all'ambiguità nella valutazione del contesto, che dovrà essere preso in considerazione in senso favorevole all'imputato, provocando ancora di più l'effetto di vittimizzazione secondaria, quando nei tribunali le donne dovranno spiegare perché non hanno strenuamente resistito, non hanno gridato, non si sono difese, con buona pace della scienza medica e della psicologia, che ci insegnano a interpretare la mancata di resistenza con l'effetto freezing, il congelamento che si subisce al momento dell'aggressione, con il comprensibile tentativo della vittima di diminuire il danno. Quindi il cambio di passo è enorme e comporta un deciso arretramento rispetto non tanto alla lettera della legge, quanto all'interpretazione adeguatrice su cui la giurisprudenza si era ormai consolidata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Centro Pecinet. E se ci entrassi dentro? Venerdì 27 marzo dalle 19 alle 24, apertura straordinaria del museo, con possibilità di visitare le mostre in corso, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 presentazione del volume Hill of Desires. Alle 20.30 Luca Scaglini con Le lacrime in mongolfiera diventano risate, storie del tempo dell'AIDS in Italia. Alle 21.15 dentro l'opera di Jacopo Venassi. Alle 21.30 la performance Stina Force a cura di Kim Caleri. Alle 22.30 live del compositore Thomas Ankersmith a cura di Noob e U Sounds. Ingresso 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20.45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Chissà se resta galla. Tu che guardi avanti, tu
Le 9:07 minuti, venerdì 27 marzo 2026, partiamo dalla manifestazione della comunità statunitense a Firenze, manifestazione organizzata nei gruppi di attivisti progressisti Good Trouble Firenze, membro di Invisible Abroad, Women's March Florence e statunitensi contro la guerra. Stiamo parlando della terza giornata internazionale nominata No Kings, niente re, no alle guerre illegali, basta con ICE. Questo accadrà domani, il 28 di marzo, sabato, alle 15 in via dei Gondi a Firenze. Per dire che cosa, lo chiediamo a Anne-Marie Spano. Buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Anne-Marie Spano è con noi per raccontarci del presidio della manifestazione di domani degli Americans Abroad, che in qualche modo si contrappongono con forza alle politiche che stiamo osservando in questi mesi. Cosa volete dire con questa manifestazione?
Beh, prima di tutto, questa manifestazione fa parte di una grande manifestazione che si troverà in tutti gli Stati Uniti domani, ed è la terza No Kings, niente re. Infatti si è fatto la prima a giugno del 2025, poi un altro ad ottobre, e quindi questa è la terza. L'ultima volta è stata la manifestazione di protesta in un solo giorno più grande di tutta la storia degli Stati Uniti. E quindi noi qui in Europa e a Firenze facciamo parte di questo grande movimento. Perché? Perché vogliamo dire assolutamente no alla politica di Trump e dei suoi. Non è più accettabile che lui continua in questa maniera. Prima si è concentrato all'interno degli Stati Uniti, appena arrivato ha cominciato contro le università, contro gli avvocati che facevano delle azioni contro di lui, e ora via via ha cominciato in tutto il mondo. Questa storia di prendere prima la Groenlandia, che l'abbiamo preso un po' quasi sul ridere, però ora non è più da ridere, perché è veramente pericolosissima questa situazione, perché la politica degli Stati Uniti all'estero non è mai stata una bella politica. Sappiamo da Vietnam, da Cile, sappiamo cosa ha fatto gli Stati Uniti nel passato, però adesso è una cosa veramente inaccettabile che lui poi prende le persone anche in giro, il modo in cui tratta le persone, come tratta Europa. Quindi noi vogliamo che questa situazione cessa subito, vogliamo un cessato di fuoco tra la Russia e l'Ucraina, vogliamo pure che gli Stati Uniti smettano di sopportare Israele con il genocidio in Palestina, e che si rimette un po' un diritto internazionale a capo delle cose che succedono. Non è possibile che lui invade altri paesi, l'Argentina, che lui fa questa guerra con Iran, che è assolutamente incredibile, così pericoloso. Quindi questa è un po' la nostra posizione. Vogliamo difendere anche tutti i diritti umani, sia negli Stati Uniti, perché lì siamo andati indietro, ci sono contro le persone LGBT, non c'è più l'idea della diversità, dell'equità, di inclusione. Vogliamo che questi diritti vengano ripristinati, che gli immigrati possano far parte della società americana in modo legale, perché loro contribuiscono alla società, non devono essere più una caccia, che la ICE fa la caccia.
Infatti di questo, Anne-Marie, volevo chiederti, perché voi vi occuperete, come dire, della questione pace e giustizia del mondo, da Cuba al Venezuela, dalla Groenlandia al Messico, e della giustizia economica, ma c'è anche il grosso tema dei diritti umani, dei diritti civili, costituzionali. Abbiamo parlato molto della vicenda di ICE, poi ICE è scomparsa, nessuno ne ha più parlato. La questione dei rapimenti illegali, delle detenzioni, delle brutalità, che fine ha fatto quella storia?
Ma continuano comunque, forse più non vengono più pubblicizzati, però la situazione è sempre brutta. Ci sono delle organizzazioni negli Stati Uniti che cercano di aiutare i propri vicini di casa, tengono i bambini loro, li accompagnano a scuola perché i genitori hanno paura di uscire di casa. E, no, la situazione è ancora molto brutta negli Stati Uniti e quindi... Non possiamo abbassare la guardia anche là. Forse ora in questo periodo le cose esterne all'estero hanno preso più insomma, forme per quanto riguarda la stampa, però noi come statunitensi dobbiamo continuare a tenere alta la pressione anche sui nostri rappresentanti nel Congresso perché loro, anche loro facciano qualcosa, che non accettino che questa persona vada avanti da solo, cioè appunto sta andando avanti da solo come fosse un re, e noi abbiamo fatto una guerra di indipendenza contro un re e quindi questo assolutamente non è accettabile dalla maggior parte, io penso, degli americani. Forse quelli che hanno votato per Trump non si rendevano conto cosa sarebbe successo dopo.
Forse si sono stancati anche loro, chi lo sa. Speriamo. Partecipate alla manifestazione di domani perché è veramente molto importante, una manifestazione diffusa. Il primo appuntamento il 18 giugno del 2025 vide 5 milioni di persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo, tra cui anche Firenze, poi 7 milioni il 18 di ottobre. Sono grandi manifestazioni diffuse in tantissime località italiane del mondo e naturalmente negli Stati Uniti. L'appuntamento è per domani alle 15 in via De Gondi a Firenze. Anne-Marie Speno, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie, grazie a voi.
Le 9.18, vino, eccellenze enogastronomiche, prodotti artigianali del territorio, degustazioni, masterclass, show, cooking, tutto questo andrà in scena Il Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata al vino e all'artigianato agroalimentare Made in Tuscany, ottava edizione, domani e dopodomani, questo weekend a Firenze. Siamo al Conventino, quindi degli spazi dell'Officina Creativa Lab di Artex in via Gianno della Bella, e io saluto e ringrazio Elisa Guidi, che è la coordinatrice di Artex. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Ottava edizione, Il Gusto Toscano cresce di anno in anno, anno particolarmente complesso, delicato e difficile quello che stiamo attraversando, per cui una manifestazione del genere assume un doppio, triplo significato secondo me.
Eh beh sì, considerato quello che sta succedendo e quelli che stanno diventando i paletti, diciamo così, anche alla vendita dei nostri prodotti, il rapporto con il territorio diventa sempre più importante, e credo che Il Gusto Toscano abbia in questo senso un significato particolare, perché accanto alla vendita dei prodotti, che è sicuramente importante per le aziende che espongono, facciamo anche una serie di eventi di tipo culturale, quindi che facilitano l'avvicinamento ai prodotti del territorio, che spiegano perché hanno le caratteristiche che hanno, perché sono buoni, perché quali sono anche proprio i fattori che li contraddistinguono, quindi un approccio anche culturale all'acquisto del prodotto, in questo caso del prodotto agroalimentare del territorio e prodotto dai nostri produttori con le loro capacità, che sono assolutamente uniche.
L'artigianato agroalimentare è una delle leve più importanti della nostra economia regionale, lei ha fatto bene a ricordarlo, tra l'altro lo spazio del Conventino è molto bello, ogni edizione è diversa rispetto a quella precedente, è una grande occasione di riscoperta, di tanti prodotti, ma anche, come dire, di un rapporto, di una relazione con i produttori, che è una delle cose, come dire, che dobbiamo tenerci strette rispetto sempre al contesto complicato che dicevamo prima, cioè il fatto di avere delle relazioni dirette con chi produce, conoscerne la storia, conoscerne tutto.
Certo, e questo è fondamentale, appunto, perché intanto sono prodotti estremamente buoni, di valore e di qualità, ma capire anche le storie che stanno dietro è sicuramente un valore aggiunto. Noi qui abbiamo 37 produttori che presentano i loro prodotti, e quindi è importante conoscere le storie che stanno dietro, le caratteristiche, perché abbiamo anche giovani che si sono riavvicinati al mondo della viticoltura e non solo, abbiamo produzione di miele biologico, abbiamo i salumi, i formaggi, quindi tutto un mondo che è importante conoscere, è importante conoscere le caratteristiche, torno a dire, è importante conoscere anche la tradizione e la cultura che stanno dietro a questi prodotti, e appunto il rapporto diretto con il produttore non è soltanto l'occasione dell'acquisto, ma è anche un'occasione di arricchimento culturale e di comprensione di queste realtà. Quindi sicuramente molto molto importante, ma è molto importante anche per il produttore, perché significa scambiare direttamente con il suo consumatore, alcuni più esperti, altri meno, e quindi compiere anche un'opera di avvicinamento culturale ai prodotti del territorio.
L'appuntamento è per domani e per dopodomani, Il Gusto Toscano, due giorni dedicati al vino e all'artigianato agroalimentare, il 28 e il 29 marzo, questo allo spazio del Conventino fuori le mura, lo spazio di Artex in via Giano della Bella a Firenze. Grazie ad Elisa Guidi, coordinatrice di Artex, buona giornata a lei.
Grazie a voi e buona giornata, grazie.
I thought we discussed this. I mean, we both came to some type of agreement, didn't we? I thought, man.
Something's murky in the waters. Sip a taste and you won't find truth. Trying to take back what they owed us. You ain't ever gonna take my roots from me. Finding my way through this.
I'll be perfect for the roster. Hate it when the situation feeling that you gossip. Make the best of it. Light years from truth and you're feeling so desolate. Where the ever went, it died in the honeymoon. Headed to the races cause you gave a little running room. They trick you like a summer bloom when things got hot later. They switched to Darth Vader. Now I'm forced to believe in the empire. Hard to bring you up to see but slick the entire. And you catch the pocket pattern when things transpire. And they lost what they never bought. Or I should've never bought into the BS. I was dreaming BS. Wake up in the morning and greet the BS. BS crystal clear.
Something's murky in the waters. Sip a taste and you won't find truth. Trying to take back what they owed us. You ain't ever gonna take my roots from me. Finding my way through this masquerade. Want to be free. It's not the way it's supposed to be.
Yeah, I'm just trying to figure things out. Cause we said it was like this. And then you said this, but now it's
never gonna feel this way again. 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 Never gonna feel this way again.
It was always hard to see. Pull the wall over our eyes, trying to disguise. Searching for silver in the lining. I hope I see. Flicker in the dark, the truth is in the heart. We're gonna expose our lies, illuminate peace, burning out their mind.
It's already been televised. Lots of witnesses, alibis, evidence, sanitized, sanity jeopardized. Your idea, your passion drive, non-neutralized, utilized. Niggas that you knew, now are shooting guys, unsupervised. Dreams not euphonized, cause they was led astray. So let's take a moment and let us pray.
Le 9.26 arriva tra pochissimo il giornale radio di Popolare Network, alle 9.30, alle 12.45 torna l'informazione regionale. Restate con noi, buon ascolto.
Guarda, stanno arrivando due fiati lunghissimi.
Ma speriamo in fondo ci sia anche il proprietario.
Sì, eccolo qui.
Scusi, è qui Calzature Sabrina?
Sì, è qui.
Finalmente! Avete delle scarpe per me?
Faccia vedere, piedi lunghi 2 metri, 15 dita per piede. Guardiamo, eccole qua, se le provi.
Favolose, mi vanno come un guanto.
Per forza, è il nostro vanto.
Calzature Sabrina, piazza Pietro Leopoldo 11 Rosso. Telefono 489285. Scarpe uomo fino al 53. Per uomo, donna e bambini e per qualsiasi problema di piede.
Thank you.
We'll be right back.